Dunque, il mio lavoro è abbastanza incerto, dai confini incerti, e quindi spero di essere in grado di dirvi qualcosa di interessante, perché nasce da un progetto che ho da diversi anni e che, come tutti i miei progetti, prendono troppo tempo, o come forse tutti i progetti di tutti prendono troppo tempo e diciamo cambiano formato, eccetera. Io sto lavorando sui chirurghi, ma sto lavorando sui chirurghi e in particolare appunto sui testi chirurgici. Questa è il mio interesse, la mia specialità. Diciamo, ho scritto abbastanza poco su questo argomento, ma ho ra raccolto moltissime testimonianze, sia testuali che manoscritte. E per venire incontro all'invito che ho ricevuto, ho cercato di ritagliare nell'ambito di questo lavoro sui testi, che è proprio un lavoro sui testi anche materiali, manoscritti, appunto, generi, costruzioni, ma anche libri. Io nasco come storica del libro. Ho cercato di ritagliare qualche spunto in questa grande quantità, troppa, eccessiva quantità di materiale che ho. Chi sono i chirurghi? Molto rapidamente, lo sappiamo tutti, lo sapete tutti, non sono medici. Questa è una cosa molto importante perché, come ci hanno dimostrato moltissimi studi e anche di persone che sono qui presenti, anche di Gianna Pomata e di molti altri, i chirurghi fanno un lavoro diverso. Sembra un truismo, sembra una banalità, ma va detta perché è importante. Il lavoro del chirurgo premoderno, ma anche il lavoro del chirurgo moderno più vicino a noi, è totalmente diverso da quello del medico per una serie di ragioni. Una è tradizionalmente la parte del corpo che il chirurgo cura, che è la superficie del corpo. Il chirurgo cura però anche fratture, dovrebbe non curare mali interni, di fatto li cura, soprattutto dopo l'avvento della sifilide, che è la grande spartiacque in cui non si sa più se è una malattia interna o esterna, ma ce n'erano state altre. I chirurghi sono tradizionalmente subordinati ai medici, ma in realtà questo, come abbiamo visto in molti casi, non è vero. C'è tutta una casistica del chirurgo. Il chirurgo è difficile da pinpoint, da trovare, cioè da identificare, perché i chirurghi sono moltissimi, dai barbieri fino ai chirurghi di livello universitario. Però hanno questa cultura del corpo strutturata intorno al corpo, a ciò che si fa sul corpo, quindi è una cultura della mano, è una cultura dell'azione, della pratica, ed è una cultura che ha un tempo completamente diverso da quello del medico, perché il medico tradizionalmente ha un tempo lunghissimo di intervento, la cura, la terapia, la parola il parlare col paziente è lungo, è di lungo periodo, e i risultati si vedono lentamente. Il chirurgo agisce velocemente, immaginate, velocissimamente. Brevissima introduzione, probabilmente non necessaria. Nel periodo di cui ci occupiamo, il chirurgo sta risalendo, come dire, la china grazie anche all'anatomia. Questo è un frontespizio di un'opera chirurgica romana del tardo Seicento, di un chirurgo importantissimo, Genga, che, come vedete, celebra la chirurgia come un sapere illuminato, pieno di luce, ma il chirurgo agisce spesso alla cieca e questo ce lo ricorderemo. Il problema del chirurgo c'è anche oggi, della comunicazione del chirurgo, delle parole del chirurgo, del discorso del chirurgo. Io attirerò molto rapidamente l'attenzione su questa, in questa slide, su questa "Surgeons swear when operating, fact or myth". C'è tutto un mito, c'è una mitologia su quello che il chirurgo dice, perché il paziente non lo ascolta, non lo può sentire. Naturalmente oggi abbiamo il paziente anestetizzato, ma c'è un problema molto serio della comunicazione tra i chirurghi. Quindi è un mondo appunto abbastanza difficile anche oggi da confondere con quello strettamente medico. È un mondo ancora, la figura del chirurgo è ancora soggetta pesantemente a pregiudizi, a immaginari di diverso tipo che vengono da molto lontano. Ho guardato, fra i molti testi che ho guardato, e lo metto qui, testi teatrali. Una delle cose più interessanti sono come i chirurghi appaiono nei testi teatrali. Questa è un'immagine, è un omaggio implicito alla mia città, Napoli. Qui c'è Pulcinella Chirurgo, ma Pulcinella Chirurgo dice delle cose divertentissime. Questa è un'opera tarda del 1812, fuori dalla nostra cronologia, ma la chirurgia ha una cronologia piuttosto lunga. Se la medicina ha una lunga durata, la chirurgia spesso ne ha una lunghissima. E qui, in questa delle molte opere teatrali che mettono in scena il chirurgo, Pulcinella dice una cosa bellissima. Dice qui, spiega cos'è un chirurgo e cos'è un anatomista, deve sapere l'anatomia. E poi dice, sta sotto, non ho, sono un puntatore, oddio, vi dovete fidare di me? No, non si torna indietro. Ecco qui, i chirurghi sono come alicecate, che menano varrate a do cogliono cogliono, cioè i chirurghi sono come i ciechi che gettano mazzate, proprio varrate, sono, non so, mazzate ancora dialettale, e dove colgono colgono. Come vedete, questa rappresentazione del tatto, che è una cosa coltissima, un quadro di Ribera, che in realtà rappresenta Democrito, che è cieco e tocca la statua, però ha il ritratto sotto. Questa è una bellissima rappresentazione di quello che fa il chirurgo. È cieco, il chirurgo tocca, non usa la vista, usa il tatto. Benissimo. Questa come breve introduzione per dire che in questo mondo del chirurgo e delle sue parole, del suo linguaggio e del suo corpo, cioè del modo in cui il chirurgo vede il corpo, non necessariamente il corpo anatomico, anche il corpo ferito, il corpo da trattare, il corpo a cui applicare le sue terapie. Io ho isolato un piccolissimo numero di testi, perché non vi voglio tediare e non abbiamo molto tempo, dentro questa nostra cronologia fra i primi del 600 e i primi del 700 per identificare alcuni problemi. Ripeto, non ho saputo fare di meglio, non riesco a fare grandi generalizzazioni, vi presento dei casi. Il primo caso è interessantissimo sul piano autoriale, proprio testuale, perché questo signore si chiama Tiberio Malfi, l'autore di questo libro di cui vedete qui il frontespizio. Il libro è pubblicato a Napoli nel 1626. Abbiamo scoperto, io e un collega, Oreste Trabucco, quasi contemporaneamente, per vie diverse, che in realtà questo libro, che racconta l'arte del barbiere, quindi del più umile dei chirurghi, è stato scritto da un grandissimo chirurgo universitario, che era Marco Aurelio Severino. Però il libro è un libro interessantissimo e noi abbiamo, come dire, qui almeno una doppia autorialità, il che già pone delle questioni molto interessanti. Cosa fa il barbiere? Cosa dice il barbiere? Dice come deve parlare il barbiere, in realtà come deve parlare il chirurgo di livello basso. Quindi il chirurgo deve essere in grado di parlare. Bisogna sempre tenere presente che il chirurgo fra gli operatori medici è quello che parla di meno, perché oggi parla quando rileva il consenso con molte difficoltà, ma di solito ha il paziente o inerte o reso inerte, sperabilmente in età moderna, con metodi di cui non vogliamo sapere nulla, per poter operare. Quindi dire cosa deve fare il barbiere, come deve parlare il barbiere, significa affrontare il problema del linguaggio. E il linguaggio sono sedimentati in questi testi, un po' come anche nel testo questo in cui Pulcinella parla con un collega più bravo, sono sedimentati delle tracce di oralità, delle tracce che forse ci dicono in che modo parlavano anche i medici, perché il chirurgo non era affatto solo. Nonostante fosse subordinato, noi diciamo abbiamo trovato tracce studiando per esempio gli ospedali romani di collaborazioni molto strette, quindi il chirurgo era subordinato, spesso era in conflitto col medico, ma di solito gli parlava. Quindi le tracce dell'oralità e di quello che accadeva probabilmente sono difficili, ma esistono, sedimentate in alcuni di questi testi. Poi ci sono i manoscritti, io ho preso volutamente solo testi a stampa. Quindi anche il chirurgo deve saper parlare, cioè deve saper usare i nomi delle cose. Abbiamo detto c'è una dimensione lessicografica sull'anatomia, c'è anche una dimensione proprio discorsiva, come si descrive un corpo, sia il corpo che si trova di fronte quando lo si deve curare, sia il corpo del post mortem. Ed è su questo che brevemente vorrei dire qualcosa. I nomi sono anzitutto i nomi degli strumenti. Allora, il livello linguistico, io ora non posso rubare, né voglio, ci mancherebbe, rubare il mestiere ai linguisti che vedo qui numerosi, né ai letterati, quindi sono, diciamo, sempre vado con molta circospezione, ma il registro che si usa nei nomi, ad esempio, degli strumenti è sempre un registro interessantissimo, perché è un registro che tiene insieme una pratica reale, concreta, spesso vernacolare nel senso proprio geografico stretto, cioè a Napoli non si usano gli stessi nomi che a Torino. E siamo in Italia, e non, per non parlare del resto d'Europa. Ma soprattutto c'è un uso e un riuso inventivo e molto divertente, spesso molto interessante e affascinante del latino. Quindi, come dire, cola dentro questi testi, percola un uso del latino che è molto vivace, molto interessante. Qui ci sono delle descrizioni di strumenti di Albucasis che vengono trasformati, va bene, come nome, il fiottano pur moschetta, cioè ci sono tutta una serie di nomi che sono nomi di uso comune. I nomi delle parti anatomiche. Qui veniamo al vero corpo del chirurgo, perché il chirurgo, ripetiamolo, tanto lo sappiamo benissimo, è stato il protagonista della rivoluzione anatomica, se la vogliamo chiamare così. Rivoluzione è una di quelle parole di cui non ci dobbiamo più servire, ma noi siamo vecchi e ce ne serviamo, perché sennò impazziamo. Allora, come voi sapete tutti, Vesalio si fa raffigurare. Nell'antiporta della fabbrica mette un suo, mi pare sia l'antiporta, mette un suo ritratto mentre sta facendo la dissezione della mano, quindi sta facendo un lavoro da chirurgo e dissezionando, diciamo, l'organo principale del chirurgo, la mano. Quindi questa è una famosissima immagine che è stata più volte analizzata, però effettivamente il chirurgo era necessario all'anatomista, di solito sono la stessa cosa. Anche lì è una questione di demarcazione molto difficile, bisogna andarci con molta cautela. Alcuni medici sono anatomisti, altri sono chirurghi, eccetera. I nomi delle cose. Mi dispiace che non sia ancora tra noi Massimo Rinaldi, che ha scritto delle cose bellissime. I nomi delle cose, come sono i nomi delle cose? Come si classificano le cose? Per esempio, i nomi, in questo caso del barbiere, il barbiere faceva il salasso, perciò deve conoscere i nomi delle vene e di questi altro, di questi, questo tipo di organi e parti. I nomi sono derivati dal latino e spiegati in maniera fantasiosa e a volte mettendoci degli altri nomi che sono i nomi di uso comune, consueto. Però quando si fanno le immagini, le leggende delle immagini, sinistra anatomia, destra le vene che servono al barbiere quando fa il salasso, si torna al latino. Quindi c'è continuamente questo gioco di rispecchiamenti. Poi c'è un elemento che io trovo straordinario, che mi sembra caratteristico specificamente del chirurgo. C'è un mio bravo, più giovane collega che si chiama Paolo Savoia, che lavora a Bologna, con cui discutiamo sempre di queste cose, che ha scritto sugli impianti, sui trapianti. Il chirurgo usa più forse del medico un immaginario naturalistico, diciamo così, botanico e animale. Molto interessante, perché il suo mondo è un mondo in cui, ad esempio, nel mondo dell'anatomia patologica, ci sono delle neoformazioni che sono viste in analogia col mondo dei vegetali, e lo vedremo. Quindi qui, per esempio, ci sono delle connessioni col mondo animale. Qui, questo è un bellissimo piccolo manuale, uno dei rari libri che ho trovato che non si trovano su Google Books, che è un libro, un manipolo, quindi un piccolo catechismo, un manuale portatile di un piccolo chirurgo di Bracciano. Di Palestrina, scusatemi, ma il riferimento è Bracciano, in cui ancora per spiegare, questo è proprio un testo didattico, la chirurgia, scusate, l'anatomia ai chirurghi, si usano tutte analogie che poi vengono riprese da altri testi, per esempio da Borgarucci, da altri testi, di tipo animale. Nel cervello vi sono due sostanze commesse insieme a foggia ninatica o testicoli, oppure il meato uditivo ha due o tre giri a modo di una lumaca, oppure l'ugola si chiama uvea per essere simile a una scorza d'uva, oppure il palato è simile alla casa di una gallana o testudine. Quindi ci sono questi elementi analogici che descrivono un immaginario che si ritrova in alcuni testi medici o anatomici, ma non sempre, non così vivace, diciamo così. E questo è il terreno più interessante per questo tipo di metaforizzazione. Questa è una di metaforizzazione, ma anche linguistica, di linguaggio, diciamo così, applicato prendendolo da altre formazioni, da altri campi. Questa è, per esempio, un post-mortem di fine 600 a Roma, Alessio Spalla, il chirurgo di Cristina di Svezia, che descrive in questo modo, per analogia con una serie di frutti e di elementi, radice del pan porcino, melangolo, acino d'uva che ritorna, quello che osserva al tavolo settorio nel post-mortem. Perché? Perché La cosa che i chirurghi più studiavano e su cui più si esercitano sono i tumori, che sono semplicemente tutte le neoformazioni, e le neoformazioni sono interpretate per analogia con quelle dei frutti. Queste Cassiano dal Pozzo, il Museo Cartaceo, però come vedete c'è un cedro che è assolutamente simile, scusate, all'immagine che si trova. Per concludere, perché se no andiamo fuori con i tempi e siamo già abbastanza in ritardo. Per concludere, testi di primo Settecento. Questo è un testo straordinario. Io ho scritto Sebastiano Melli et al., che è una vecchissima dizione che non si usa più. Perché? Perché Sebastiano Melli è come se fosse l'editor di questo testo. Siamo a Venezia negli anni 30. Sebastiano Melli è chirurgo all'ospedale Santi Giovanni e Paolo. Venezia non ha università, questo non c'è bisogno di ricordarlo. E mette insieme un gruppo molto scaltrito e molto vivace di chirurghi bravissimi. C'è Padova, ma Padova è nell'entroterra, questa è Venezia, e scrive una serie di opere pratiche di chirurgia molto belle, in cui si ritrovano, siamo nel 1738, gli stessi elementi che si ritrovano nei testi tardo 500, non ne ho presentati, di primo 600, e appunto arrivano fino al 700. Le vertebre sono ancora descritte tra latino e italiano, cioè c'è una specie di incertezza di descrizione. Scusate, non ho finito, però non ho concluso. Sebastiano Melli è l'editor, nel senso che presenta in questo testo tutta una serie di testi scritti dai suoi collaboratori, come se fosse un testo collettivo. Molto interessante, veramente molto interessante, anche dal punto di vista della comprensione, diciamo, di quella che doveva essere questa, chiamiamolo team, equipe, eccetera. I sintomi sono sempre tradotti. Prurito viene del prurito o pizza, ci sono una serie di traduzioni e di usi che sono dell'italiano sicuramente corrente, e qui c'è una bellissima scena in cui un chirurgo si raccomanda ai chirurghi di non tentare di curare la slogatura della mascella con uno schiaffone, guanciata, stramusone, sono voci correnti, sono voci vernacole, sono voci di uso comune che ci si immagina potessero essere scambiate. Qualche conclusione, così rispetto ai tempi. Allora, i testi dei chirurghi hanno un'autorialità debole, come abbiamo visto. Forse quello di Liberio Malfi è stato scritto da Severino. Malfi non era uno stupido, era il console dell'arte dei barbieri, era connesso con tutto un mondo di riformati meridionali, che, i valdesiani, insomma, che furono, come dire, censurati e eliminati, ma insomma avevano poi delle reti di solidarietà a dei livelli molto complessi. Un'autorialità debole, spesso un'autorialità collettiva. Accade anche per i medici, ma per i chirurghi moltissimo, cioè è difficile in questi testi orientarsi. C'è un linguaggio basso o volgare? Volgare ovviamente non c'è bisogno che lo dica a voi, non significa volgare, significa del popolo. Quindi c'è spesso una traduzione, talvolta in parecchi sono le traduzioni di come si chiamano le cose. È un'accusa spesso, questo nel cliché è rivolta ai chirurghi come accusa, ma spesso è un vantaggio, perché è un vantaggio comunicativo sapere come si dicono le cose in italiano. I nomi delle cose sono concrete, sono per analogia delle cose, cose è una parola che andrebbe evitata, delle parti anatomiche in questo caso, ma anche terapie, c'è un riuso, una reinvenzione nel latino. I sensi che sono mobilitati in questa metaforizzazione sono quasi sempre non la vista, ma il tatto, talvolta il gusto, sappiamo benissimo qual è la situazione dei sensi per la medicina, quindi la textura. È una cosa difficile da descrivere, ma per descriverla viene descritta in termini semplici e spesso molto. C'è il cliché del chirurgo di basso livello, che non è capace di parlare latino, non è capace, eccetera, eccetera, ma sia di basso che di alto. Bisogna ricordare, qui metto una famosa citazione da Ossei Temkin, che è stato, diciamo, uno dei più grandi storici della medicina, che molto prima di Morgani, cioè molto prima della scoperta dell'anatomia patologica, come noi la raccontiamo, perché i chirurghi dovevano rely on physical science in their diagnosis, cioè dovevano constatare, diciamo, fisicamente la loro diagnosi, e quindi le loro parole, il loro linguaggio è modellato su questa esperienza, e dovevano correlare l'immagine clinica a cambiamenti strutturali nel corpo. Ancora una volta, l'anatomia del chirurgo, il corpo del chirurgo è questo, molto più che un corpo morale in cui circolano diciamo umori eccetera, che c'è sempre un corpo che i chirurghi tengono presente, ma insomma poi sul concreto, nel concreto della pratica e del linguaggio c'è quest'altro corpo. Grazie mille. Grazie.